Salmo 18. Non so perché, ma devo predicare stasera su questo salmo. Alleluia. Questa serata è dedicata a tutti coloro che vogliono arrendersi. Questa sera è dedicata a tutte le persone che vogliono gettare la spugna, che vogliono alzare bandiera bianca, che vogliono mollare la presa, che vogliono tornare indietro, che vogliono fermarsi, che stanno dicendo ma vero che io, allora dovresti metterti in prima fila. Salmo 18, al maestro del coro, salmo di Davide, servo che l'Eterno, servo dell'Eterno, che rivolse all'Eterno le parole di questo canto con il giorno in cui l'Eterno lo liberò dalla mano di tutti i suoi nemici e dalla mano di Saul. Amen. Questo salmo è molto particolare perché è il primo salmo in cui si dice a Dio ti amo. È la prima volta che nella Bibbia, fino a questo momento, viene scritta l'espressione ti amo. Mai nessuno prima di Davide aveva comunque dichiarato pubblicamente questa frase. Immaginate? Davide per la prima volta scrisse queste parole. Ti amo. Salmo 18. Ti amo, o Eterno, mia forza. L'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore. Il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio. Il mio scudo, la potenza della mia salvezza, il mio alto rifugio. Io invoco l'Eterno che è degno di essere lodato e sono salvato dai miei nemici. Doglie di morte mi avevano circondato e torrenti di scellerati mi avevano spaventato. Le angosce dello Sheol mi avevano avvolto e lacci di morte mi stavano davanti. Nella mia angoscia invocai l'Eterno e gridai al mio Dio ed egli udì la mia voce dal suo tempio e il mio grido pervenne davanti a lui e ai suoi orecchi. Allora la terra fu scossa e tremò e anche le fondamenta dei monti furono smosse e scrollate perché egli era acceso di ira. Un fumo saliva dalle sue narici e un fuoco divorante gli usciva dalla bocca. Da lui sprizzavano carboni accesi. Egli abbassò i cieli e discese con una densa caligine sotto i suoi piedi. Cavalcava un cherubino e volava veloce sulle ali del vento. Aveva fatto delle tenebre il suo velo e per padiglione intorno a sé aveva posto l'oscurità delle acque e le dense nubi del cielo. Dallo splendore che lo precedeva si sprigionavano dense nubi, grandine e carboni ardenti. L'Eterno tuonò nei cieli e l'Altissimo fece udire la sua voce con grandine e carboni ardenti. Scagliò le sue saette e disperse i nemici. Lanciò fulmini in gran numero e li mise in fuga. Al tuo rimprovero, Eterno, e al soffio del vento delle tue narici, gli alvei dei fiumi apparvero e le fondamenta del mondo furono scoperte. Egli dall'alto stese la mano, mi prese e mi trasse fuori dalle grandi acque. Ascoltami però. Verso 16. Egli dall'alto stese la mano, mi prese e mi trasse fuori dalle grandi acque. Mi liberò dal mio potente nemico e da quelli che mi odiavano perché erano più forti di me. Essi mi erano venuti contro nel giorno della mia calamità, ma l'Eterno fu il mio sostegno nel giorno della mia calamità. E mi trasse fuori al largo, egli mi liberò perché mi gradisce. L'Eterno mi ha retribuito secondo la mia giustizia e mi ha reso secondo la purità delle mie mani, perché ho osservato le vie dell'Eterno e non mi sono empiamente allontanato dal mio Dio, perché ho tenuto davanti a me tutte le sue leggi e non ho deviato dai suoi statuti. Sono stato integro verso di lui e mi sono guardato dalla mia iniquità. Perciò l'Eterno mi ha reso secondo la mia giustizia, secondo la purità delle mie mani, davanti ai suoi occhi. Mi fermo qui un attimo per ricordarvi che chi sta parlando vive sotto la legge. Ok? Quindi il suo rapporto con Dio è basato su quello che fa. Quindi non è un tipo di linguaggio che appartiene a noi oggi, questo, perché è basato sulla legge. Ok? Versetto 25. Tu ti mostri pietoso verso l'uomo pio e retto, verso l'uomo retto. Tu ti mostri puro con il puro e ti mostri astuto col perverso, perché tu sei colui che salva la gente afflitta e abbassa gli occhi alteri. Tu infatti sei colui che fa risplendere la mia lampada, l'Eterno, il mio Dio, illumina le mie tenebre, perché con te posso assalire una schiera e con il mio Dio posso saltare sopra un muro. La via di Dio è perfetta, la parola dell'Eterno è purificata con il fuoco. Egli è lo scudo di tutti coloro che si rifugiano in Lui. Infatti, chi è Dio all'infuori dell'Eterno? E chi è rocca all'infuori del nostro Dio? Dio, attenzione qua, dal verso 32, questo è per noi, ok? Questa è la parola per noi stasera. Dio è colui che mi cinge di forza e che rende la mia vita perfetta. Egli rende i miei piedi simili a quelli delle cerve e mi rende saldo sui miei alti luoghi. Egli ammaestra le mie mani alla battaglia e con le mie braccia posso tendere un arco di rame. Tu mi hai anche dato lo scudo della tua salvezza, la tua destra mi ha sostenuto e la tua benignità mi ha reso grande. Tu hai allargato i miei passi sotto di me e i miei piedi non hanno vacillato. Attenzione qua. Questo è quello che il Signore vuole dire ad ognuno di noi ed è dedicato a tutti coloro che vogliono mollare e tornare indietro. Io ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti e non me ne sono tornato indietro prima di averli distrutti. Li ho colpiti ripetutamente ed essi non hanno più potuto rialzarsi, essi sono caduti sotto i miei piedi. Tu mi hai cinto di forza per la battaglia e hai fatto piegare sotto di me quelli che si alzavano contro di me. Tu hai fatto voltare le spalle ai miei nemici davanti a me e io ho distrutto quelli che mi odiavano. Essi gridarono, ma non vi fu alcuno che li salvasse. Gridarono all'Eterno, ma egli non rispose loro. Li ho calpestati fino a ridurli come polvere davanti al vento e li ho spazzati via come il fango delle strade. Tu mi hai liberato dalle contese del popolo, tu mi hai costituito capo di nazioni e un popolo che non conoscevo mi ha servito. Al solo dire di me essi mi hanno accolto e ubbidito, gli stranieri si sono sottomessi a me, gli stranieri si sono persi d'animo, sono usciti tremanti dalle loro fortezze. Viva l'Eterno e sia benedetta la mia rocca e sia esaltato l'Iddio della mia salvezza. Egli è l'Iddio che fa la vendetta per me e che mi sottomette ai popoli, egli mi libera dai miei nemici. Tu mi innalzi su quelli che si levano contro di me e mi liberi dall'uomo violento. Perciò, Eterno, io celebrerò fra le nazioni il tuo nome con il canto. Grandi liberazioni egli concede al suo re e usa benignità verso Davide suo unto e verso la sua progenie per sempre. È un linguaggio molto crudo. È un linguaggio molto duro. È il linguaggio di uno che aveva a che fare con il sangue giorno dopo giorno, ok? È importante che noi comprendiamo questo, che il tipo di linguaggio chiaramente non appartiene alla Chiesa di oggi, ma spiritualmente parlando possiamo tirare fuori dei principi stasera che fanno per noi, ed è importante che noi comprendiamo un fattore molto importante, lo andiamo a leggere subito, tenendo il segno sul Salmo 18 ed andiamo subito su Efesini al capitolo 6 versetto 10. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere dritti e saldi contro le insidie del diavolo, perché il nostro combattimento non è contro sangue e carne. Dite insieme a me: il mio combattimento non è contro le persone. Il mio combattimento non è contro le persone. Che sia chiaro questo. Il nostro combattimento non è contro le persone. Paolo dice: il nostro combattimento, ci rivela qualcosa di specifico. Il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e stare dritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. La Bibbia ci dice che arrivano momenti difficili e arriva il giorno malvagio, giorni particolari in cui la nostra vita viene letteralmente messa sotto prova, sotto un test, viene testata letteralmente. Noi vorremmo darci le testate al muro in un angolo La nostra vita viene testata, viene provata. Non è Dio che ti prova, è la vita che ti prova. Ok? È importante per noi comprendere questo. Dio non ha piacere che tu soffra. Dio non ha piacere che tu vada in tilt. Dio non ha piacere che tu vada in depressione o che arrivi al punto che pensi addirittura di toglierti la vita. Ma noi dobbiamo capire da qual è l'origine delle situazioni che a volte attraversiamo. Il nostro combattimento non è contro le persone. Compreso questo principio fondamentale, noi, ritornando al Salmo 18, possiamo applicare il principio che viene descritto al verso 37. Tu non puoi mollare. Se Dio ti ha dato delle promesse, tu devi lottare per questo. Se Dio ti ha dato una visione, se Dio ti ha dato delle promesse, se Dio ti ha dato degli obiettivi, tu non puoi permetterti di mollare. Non puoi. È ingiusto. Non è corretto. Non è buono. La lettera agli Ebrei dice una cosa bellissima. Noi non siamo di quelli che si tirano indietro, noi siamo di quelli che credono. A volte noi valutiamo la nostra stanchezza sulla base di quello che noi stiamo vivendo. A volte basta semplicemente ascoltare la testimonianza di qualcuno che sta vivendo qualcosa di molto peggio di noi per dire: se io vivessi minimamente quello che questa persona sta vivendo, io forse mi sarei già tolta la vita. E uno dei problemi fondamentali è quando noi ci concentriamo troppo sul nostro problema, e quando noi contempliamo troppo il nostro problema, noi lo magnifichiamo e lo facciamo diventare il nostro idolo. Molte persone vivono all'ombra del proprio problema, all'ombra del proprio gigante. E siccome non vogliono prendersi il rischio o la responsabilità di affrontarlo, vivono tutta la vita lamentandosi di quel gigante. Davide, che ha fatto un'esperienza straordinaria sul campo di battaglia un giorno, quando era molto giovane, vi ricordate, abbattendo il gigante Golia? Era un ragazzo che nella sua quotidianità affrontava delle difficoltà non indifferenti. Quando si presentò davanti a Saul, disse: il tuo servo, quando pasturava il gregge di suo padre, se arrivava un orso o un leone e cercava di prendere una pecora, io lo affrontavo, e se lui se ne andava via strappando una pecora, levando una pecora, togliendo una pecora dal gregge, io lo inseguivo finché non gli strappavo la pecora dalle fauci. E l'Iddio che mi ha liberato dall'orso e dal leone, dalla zampa dell'orso e del leone, mi libererà anche dalla mano di questo filisteo incirconciso. Non è importante quanto grande sia il problema che tu stai vivendo, è importante la rivelazione di quanto grande sia l'Iddio che stai servendo. Quando Golia si presentò, tutti si confrontarono con il gigante e dissero: non ce la faremo mai. Ma quando uscì il gigante, Davide confrontò il gigante con la grandezza di Dio e disse: è così piccolo che non ci vuole niente a farlo fuori. Perché? Perché la battaglia dipende dall'Eterno e non dipende dalle nostre capacità, non dipende dalle nostre abilità. Oggi dobbiamo imparare a trasformare tutte le nostre opposizioni in opportunità per vedere la gloria di Dio. Il tuo bisogno impossibile messo nelle mani di Dio è l'occasione che Lui ha per manifestare la sua gloria e fare un miracolo per la tua vita. Alleluia! Noi non siamo persone normali che vivono una vita normale. Noi abbiamo dato la nostra vita all'Iddio creatore del cielo e della terra, che compie opere soprannaturali per i suoi figli. Con chi sto parlando stasera? A chi è rivolto questo messaggio stasera? Davide disse al versetto 37: io ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti e non me ne sono tornato indietro prima, se non prima di averli distrutti. Era una decisione forte nel suo cuore. Tu pensi che è il luogo dove tu sei che fa la differenza? No, la differenza lo fa quello che c'è dentro di te. Adamo peccò nel giardino di Eden. Gesù vinse nel deserto affrontando il serpente. Il problema non è il luogo, il problema è la decisione interiore. Il problema è quello che hai dentro di te. Il problema è quello che c'è dentro di te, se sei disposto a vivere o anche a morire per la visione e per la promessa e per quello che Dio ha messo nella tua vita. Costi quello che costi, e qualunque sia il prezzo da pagare, se Dio ha parlato sulla mia vita, Lui non ha sbagliato. Amen? Se Dio ha parlato sulla mia vita, Lui non mi ha preso in giro. Se Dio ha parlato sulla mia vita, Lui non si fa beffe di me. Lui non gioca con noi. Alleluia. Io ho affrontato e inseguito i miei nemici e li ho raggiunti e non me ne sono tornato indietro prima di averli distrutti. Li ho colpiti ripetutamente finché non hanno più potuto rialzarsi. Pensi che il nemico ti lascia andare molto facilmente? Lui non ha altro scopo e non ha altro lavoro da fare prima dello stagno di fuoco di zolfo, se non quello di cercare di corrompere la tua vita e di farti rinunciare. Si parla di una riunione che ci fu nel mondo delle tenebre, dove Satana mostrava tutte le sue armi ai suoi demoni. E in questo tavolo c'era la malattia, c'era la povertà, c'erano legami di ogni genere, ma una parte del tavolo c'era qualcosa che era coperto. E tutti chiedevano: che cos'è quell'arma? Disse: questa è la mia arma segreta. E tutti erano curiosi di sapere come fosse quest'arma. E lui distribuiva queste armi a tutti i suoi adepti. Ma quell'arma, diceva, questa è mia, non la posso dare a nessuno. Finché non è arrivato un momento, qualcuno insistette così tanto che gli chiese: puoi farci sapere qual è quest'arma segreta che tu hai? E lui la svelò. E quest'arma era lo scoraggiamento. Lo scoraggiamento è l'arma più grande che il nemico ha per farti cedere e per fermarti dal vedere le promesse di Dio, dall'inseguire le promesse di Dio. Tu non puoi permetterti di voltarti indietro, non puoi permetterti di tornare indietro senza aver visto la gloria di Dio nella tua vita. Io ho inseguito i miei nemici e non mi sono voltato indietro prima di averli distrutti. Li ho colpiti ripetutamente ed essi non hanno più potuto rialzarsi, essi sono caduti sotto i miei piedi. Il nostro combattimento non è contro sangue e carne, non è contro uomini, ma dobbiamo renderci conto che abbiamo dei nemici invisibili che non scherzano. E una delle cose fondamentali che lui farà, cercherà sempre di metterti lo scoraggiamento e farti vedere che non sei pronto, che non sei degno, che non sei in grado, che non sei capace, che non sei abbastanza santo, che non sei abbastanza puro, che non preghi abbastanza, che non leggi abbastanza. Alleluia. Io voglio dirti questa sera che c'è il tuo rappresentante alla destra del Padre che sta pregando per te, si chiama Gesù Cristo. Gesù Cristo uomo alla destra del Padre, Lui sta intercedendo per te. Alleluia. Voglio dirti che tu sei pienamente, perfettamente rappresentato alla destra del Padre e quindi non devi più scoraggiarti, perché è vietato guardare a se stessi. La Bibbia dice, mettendo gli occhi su Gesù, che è il capo e il compitore della nostra fede, Lui è colui che ci rappresenta perfettamente davanti al Padre. E se il diavolo sta cercando di accusarti e di farti sentire indegno, sappi che la tua persona è in Cristo e tu sei pienamente rappresentato alla destra del Padre. E quando Dio deve parlare a te, parla a suo figlio. Non parla a te, Lui parla a suo figlio. Perché tu sei pienamente rappresentato. Quando Lui deve trattare con te, Lui tratta con suo figlio. Perché? Perché tu sei in Lui, alla destra del Padre. Alleluia. Guardate cosa è scritto nella lettera agli Efesini, sempre al capitolo 2, al versetto 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Dillo alla persona accanto a te: io sono seduto alla destra del Padre. Alleluia. Non siamo seduti alla destra del Padre. Voglio che tu sappia stasera, voglio darti la prospettiva, la giusta prospettiva di cosa c'è accanto a te, sopra di te. Sopra di te c'è il nulla. Dio non è sopra di noi. Dio ci ha dato così grazia e così onore da farci sedere accanto. Lo comprendiamo qual è la nostra posizione che abbiamo in Cristo, quale posto di autorità? Non è per i pastori, non è per i ministri, è per tutti coloro che credono. Alleluia! Per tutti coloro che credono. C'è qualcuno che crede qui stasera? Se alzi la mano, voglio dirti che da stasera non hai più scuse. Ti conviene alzare la mano? C'è qualcuno che crede qui?
No.
C'è qualcuno che crede qui? Questo significa che tu non hai più alcuna scusa. Non significa che non possiamo stare male, che non possiamo attraversare momenti difficili, ma non abbiamo scuse per fallire. Siamo seduti alla destra di Dio e ci ha risuscitati e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Alleluia! E dov'è Cristo Gesù? Guardate il capitolo 1 per favore, dal versetto 19 in poi. Dice così: e qual è la straordinaria della grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti. Dove? Al di sopra. Dite insieme a me: al di sopra. Dove siamo seduti noi? Dove è seduto Cristo? Al di sopra. Dove siamo seduti noi? Con Cristo, in Cristo, accanto alla destra di Dio.
Al di sopra,
dice qua, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina non solo in questa età ma anche in quella futura. Significa che non hai speranza di fallire. So che è un paradosso questa età. Non hai speranza di fallire. Ponendo ogni cosa, dito insieme a me, ogni cosa sotto i suoi piedi. E lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. C'è talmente tanta potenza e tanta rivelazione in questo verso, in queste parole, che se va a nascere il capo in mente su sud di un palmo da terra, cioè dovremmo galleggiare in aria direttamente, tipo, sai? Non possiamo permetterci di abbassare il livello nel quale noi siamo, nel quale noi ci troviamo. Fratelli, non è esaltazione, questo è qualcosa che è scritto, è talmente evidente che in realtà molto spesso noi non lo viviamo e non lo realizziamo. Perché? Perché alla fine noi crediamo a quello che il nemico ci dice, crediamo a quello che le persone ci dicono, crediamo a quello che i giornali dicono, invece di credere a quello che Dio ci dice. Dio sta parlando verso la nostra vita e sta dicendo come ci vede e qual è la nostra posizione di autorità. E questa posizione non l'abbiamo guadagnata, ci è stata regalata. Oh, dite a me, per favore. Questa posizione non l'abbiamo meritata, non l'abbiamo guadagnata, l'abbiamo ricevuta in dono. E non possiamo trattarla così come se niente fosse. E la cosa straordinaria, sapete qual è? È che noi non potremmo perderla mai questa posizione. Mai! Non potremmo mai perdere la posizione che Lui ci ha dato. Perché? Perché ci è stata data per grazia. E non possiamo trattarla come un premio, perché non lo è. Ci è stata data per grazia e per grazia sarà sempre. Quello che fa la differenza è se riusciamo a viverlo. Dobbiamo viverlo per grazia. Il diavolo è sotto i tuoi piedi. Qualcuno disse: se gli devi dire qualcosa, scrivilo sulla suola delle tue scarpe. Alleluia. scrivi nella suola delle tue scarpe quello che vuoi dire al diavolo, non guardarlo mai di fronte, lui è sotto di te, noi siamo seduti alla destra del Padre, al di sopra di principati e potestà, il diavolo è un nemico già sconfitto per sempre. Noi non possiamo sconfiggere il diavolo, lui è già sconfitto e dobbiamo vivere nella vittoria. A volte viviamo come se dovessimo sconfiggere il diavolo, ma non è così, il diavolo è un nemico già sconfitto. Oh, se vivessimo nella rivelazione di chi siamo in Cristo, se vivessimo nella rivelazione, io mi ricordo quando avevo 18 anni, erano 28 anni fa, 28 anni fa, quando ho dato la mia vita al Signore. Io mi ricordo che all'età di 17-18 anni andavo in discoteca, fumavo, cioè avevo tutte le mie storie, ma mi ricordavo che avevo un vuoto incredibile, ritornavo dopo serate assurde dove un ragazzo doveva essere nel livello di eccitazione massima. Io mi ricordo che mi mettevo nel balcone di casa mia, gli fumavo una sigaretta e piangevo e dicevo, ma sei cretino, ma che hai? Mi facevo l'autointerrogatorio. Che hai? Ma perché piangi? Ma che hai? Ma hai tutto, hai ragazze, hai soldi, hai amici, hai sport, hai successo. Ma perché piangi? Perché stai così? E mi rispondeva solo, non lo so. Guarda, va un pazzo con quella sigaretta mentre fumavo. Ma che hai? Non lo so. Ma perché piangi? Non lo so. Avevo un vuoto. E mi ricordo che quando compresi l'amore di Dio per la mia vita, mi ricordo che quando mi dissero che avevamo gioia, pace, autorità, vittoria in Cristo Gesù, quando avevamo tutte queste cose, mi ricordo che quando io mi resi conto che il nemico mi aveva preso in giro per 18 anni, che aveva preso in giro la mia famiglia, i miei amici, ho detto da oggi in poi io sarò il tuo peggiore nemico. Da oggi in poi io sarò il tuo peggiore incubo. Da oggi in poi mi vendicherò di tutto quello che tu mi hai fatto. Non possiamo vivere la nostra vita andando dietro ai problemi di chi dice qualcosa. Quello che non mi ha salutato, quello che mi ha creato un problema, è la lode che è troppo forte, la sorella che non mi saluta, il pastore che non mi chiama, è quello che non mi fa suonare. Ma può essere che abbiamo ridotto la vita cristiana a quattro chiacchiere, invece di essere la buona novella, qua è diventata buona novella 2000. Tutti gossip, tutti pipipipipipi. E noi passiamo il nostro tempo a vedere cosa è scritto su Facebook. Vediamo che ha pubblicato. Vediamo che foto ci ha messo. Mica le cucce. Lo sapevo, cosa fiduosa. Ora gli mando un post, gli rispondo, però non uso il mio profilo, ne faccio uno falso. Così viviamo la nostra vita dietro che situazione? Viviamo la nostra vita dietro il gossip, dietro il fratello, la sorella, o pastore Tizio, l'apostolo Caio. Ma può essere che la vita in Cristo questa, abbiamo ridotto un tesoro incredibile e immenso a quattro chiacchiere da bar e ci lasciamo trascinare, prendere nell'anima, e alla fine arriviamo a chiesa e siamo tutti arrangiati. E c'è bisogno poi di Marco, di Marco, che fa un'ora immensa di lode per fare di rilassarsi, e quando ti rilassi ormai è finita la serata, perché ti ha fatto una testa tanto con 54 canti. Sto parlando di me stesso, e non c'è posto più qua dentro per ricevere rivelazione, per ricevere la parola, lo Spirito Santo che ti parla, che ti guida. E siamo arrivati siamo arrivati al punto di venire in comunità semplicemente fammi rilassare 5 minuti. Io ho visto alcuni praticamente che arrivano con i bambini e letteralmente arrivano in comunità per dire staccano il guinzaglio, fate chi tu lo volete, tanto ci sono i monitori. E abbiamo ridotto a volte le riunioni insieme, gli abbiamo dato un significato diverso. Questa dovrebbe essere una palestra dove arriviamo un giorno, un momento della settimana, dove prendiamo i pesi e cominciamo a fare esercizi per fare i muscoli, per poi uscire là fuori e mostrare la bellezza del corpo di Cristo. Amen. Dovremmo arrivare qui con l'idea di dire: vediamo cosa Dio vuole dirmi, vediamo cosa il Signore vuole fare, vediamo come il Signore si vuole servire di me anche per benedire i miei fratelli e le mie sorelle. Abbiamo a volte dato spazio al nemico di fare cose nella nostra vita, gli abbiamo ceduto del terreno, abbiamo conservato odio, rancore, risentimento. E a volte vogliamo e chiediamo che lo Spirito Santo si serva di noi, magari si serve anche di noi, perché Dio è buono e la sua benignità dura per sempre. E la sua benedizione, la sua unzione, i suoi doni, la sua chiamata e tutti i talenti che Lui ci dà funzionano nella nostra vita, indipendentemente dal nostro carattere o dal modo in cui noi viviamo, perché i doni e la chiamata di Dio sono senza pentimento. E ci dimentichiamo che il vero modo come noi possiamo rappresentare Dio non è attraverso i miracoli, ma è attraverso l'amore. Se c'è risentimento, rancore, rabbia, lo dobbiamo eliminare dalla nostra vita, perché non ci fa vivere bene. Allora ho inseguito il mio nemico. Il mio nemico cos'è? La rabbia. Il mio nemico cos'è? Il rancore. Il mio nemico cos'è? Il risentimento. Io ho inseguito il mio nemico e non me ne sono tornato indietro finché non l'ho distrutto. Non la persona con la quale è il rancore, ma il rancore, la rabbia, l'ansia, la paura, questi sono i tuoi nemici. Ed è questi nemici che devi letteralmente calpestare sotto i piedi e non lasciarli più andare finché non diventano polvere sotto i tuoi piedi. Alleluia! Finché non diventano polvere sotto i tuoi piedi, non puoi permettere alla paura di tenerti legato, all'ansia, al rancore, di tenerti legato con delle catene ai piedi o alle mani che non ti permettono di muoverti, di essere libero. Devi inseguire i tuoi nemici, li devi individuare e li devi inseguire, e non puoi tornare indietro finché non li hai distrutti definitivamente nel nome di Gesù. Alleluia. Non le persone, ma i cattivi sentimenti, le cattive emozioni che sono dentro di te. È talmente importante poter vivere una vita di libertà. Vivere una vita di libertà. Dobbiamo decidere se vivere la nostra vita come aquile o come galline. Come aquile o come galline. Le galline hanno una paura incredibile della libertà. Hanno bisogno di un recinto. Hanno bisogno di una palazzata, hanno bisogno di confini. Oggi raccontavamo quella storia bellissima di un contadino che trovò l'uovo di un'aquila. Lo prese e se lo portò nel pollaio e lo diede da covare alle galline. E quando l'uovo si schiuse, questo pulcino di aquila, questo aquilotto, si sentiva strano, non riusciva ad integrarsi con i pulcini. Non riusciva ad integrarsi, non riusciva a stabilire connessione e contatto con gli altri volatili. E di tanto in tanto apriva, schiudeva le ali. E arrivò un giorno in cui questo aquilotto schiuse le ali e desiderava andare via da quel pollaio. Il contadino andò a tagliare, a smussare un po' di penne agli estremi delle ali per non permettergli. Il contadino voleva tenerlo lì nel pollaio. E qua quando arrivò il momento di una grande tempesta, tutte le galline, tutti i pulcini andarono a nascondersi, ma l'aquila era lì che voleva volare. E mentre si avvicinava alla tempesta, vide una grande aquila che volteggiava lì sopra, che gridava, diede un grande grido. E quest'aquila guardava sopra, guardava l'aquila e guardava il pollaio con le galline, guardava la tempesta, guardava l'aquila e guardava le galline, e capì che era il momento di andare. E quando arrivò una folata di vento molto forte, lui semplicemente gli bastò schiudere le ali, e quel vento ha cominciato a portarlo in alto, e con un gran grido cominciò a volare verso il cielo. A volte ci sono situazioni nella nostra vita dove ci sentiamo male perché non riusciamo a capire se c'è un problema in realtà, e non ci rendiamo conto che a volte ci sono situazioni attorno a noi dalle quali dobbiamo andare via, dobbiamo scappare. Noi non possiamo vivere ignorando il destino che Dio ha preparato per noi. Noi non possiamo vivere ignorando le promesse che Dio ci ha dato. E non possiamo ignorare il fatto che ci sono dei nemici che cercano di trattenere la nostra vita dall'essere ciò che Dio ha stabilito che noi siamo. Ci sono delle catene, ci sono delle zavorre, ci sono delle paure. Sapete, tempo fa ci fu la storia, l'uomo raccontò questa storia, che era così scioccato di quello che vide in uno zoo, in un circo. Vide, mentre stava attraversando, mentre stava vedendo le varie gabbie con i leoni, le pantere e con le scimmie, arrivato a un certo punto lui vide un elefante enorme, chiuso dentro questa gabbia con delle sbarre piccolissime, e in una delle zampe aveva una catena piccolissima. E questo elefante non riusciva ad andare più avanti dalla catena che lo tratteneva. Arrivato a un certo punto, quest'uomo chiese al guardiano, ma come mai questo elefante rimane in questa gabbia, nonostante abbia una catena che potrebbe spezzare semplicemente muovendo un po' più forte la gamba? E potrebbe rompere e spezzare queste sbarre di questa gabbia semplicemente se lui caricasse con un po' di forza, lui andrebbe a smantellare tutta la gabbia. Il guardiano disse molto chiaramente, questo racconto questa storia, da piccolo questo elefante fu letteralmente agganciato a questa catena, e lui da piccolo cercò tante volte di scappare, e ogni volta che cercò di scappare lui, questa catena gli impedì di andare via, perché quando era piccolo non aveva la forza di spezzare la catena. E lui crede con l'idea che quella catena non si sarebbe mai più potuta spezzare, e quando crebbe abbastanza da poter compiere ogni cosa e ridurre in polvere ogni cosa, lui crebbe con la paura e con l'idea che non sarebbe mai stato libero, perché quella catena rappresentava la sua prigione. Semplicemente il rumore di quella catena gli incuteva timore e non gli permetteva di andare oltre. Molto spesso siamo schiavi di paure di fallimento, paura di cadere, paura di non farcela. E questa paura ci tiene così paralizzati che non ci permette di fare le cose che siamo stati chiamati a fare. E Davide disse: io ho inseguito i miei nemici. Andiamolo a leggere, dai, concludiamo. Salmo 18, dal versetto 37. Io ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti, e non me ne sono tornato indietro prima di averli distrutti. Questa è una determinazione incredibile, impressionante, che Davide aveva nel suo cuore. Eppure ci fu un momento in cui Davide scappò. Ci fu un momento in cui Davide dovette scappare da Saul. La storia di Davide è una storia molto particolare. Vedete, è scritto in un capitolo che Saul si innamorò di Davide a tal punto da chiedere a suo padre di lasciarlo con lui nella regge. Il capitolo successivo c'è scritto che Saul odiava Davide e cercava di ucciderlo. Come possono cambiare le cose da un giorno a un altro? Persone che ti amano e il giorno dopo persone che ti odiano. Persone che ti promettono fedeltà il giorno dopo o qualche ora dopo persone che ti tradiscono. La Bibbia è piena di questi esempi. Ma la tua vita, la nostra vita, non può dipendere da questo. A volte noi abbiamo fatto questi errori. È inutile guardare sempre agli altri. A volte noi siamo stati anche gli attori principali di grandi ferite nei confronti delle persone. Ma questo non può impedirci di vedere l'adempimento delle promesse di Dio e del piano di Dio nella nostra vita. Io ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti e non me ne sono tornato indietro finché non li ho distrutti. Li dovevo vedere come polvere sotto i miei piedi. Questa è la decisione di una persona che ha capito realmente che Dio non scherza. Queste sono parole non di una persona perfetta che non ha sbagliato mai. Davide ha sbagliato tante volte nella sua vita. Ma il suo cuore apparteneva a Dio. Il suo cuore, non il suo carattere. Il suo cuore apparteneva a Dio. Davide è un uomo secondo il cuore di Dio, non un uomo secondo il carattere. Un uomo secondo il cuore di Dio, il quale ha adempiuto tutti i voleri di Dio. Era un uomo determinato. Io prego stasera che ognuno di noi possa vivere questa determinazione nel proprio cuore. Hai delle promesse che Dio ti ha fatto? Non mollare nel nome di Gesù. Hai dei sogni che Dio ti ha dato? Combatti per essi, vivi per essi e se necessario muori per essi. Ma non mollare. E voglio concludere con l'ultimo verso, che è il Salmo 73. Oh, lo dovremmo leggere tutto, ma chiaramente non abbiamo... 7.3. Verso 1. Certamente Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. Ma quanto a me quasi inciampavano i miei piedi e poco mancò che i miei passi sdrucciolassero, perché portavo invidia ai vanagloriosi, vedendo la prosperità dei malvagi, perché non vi sono dolori nella loro morte, il loro corpo è pingue. Essi non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini, perciò la superbia li cinge come una collana e la violenza li avvolge come una veste. I loro occhi escono fuori per il grasso e le immaginazioni perverse del loro cuore traboccano. Essi scherniscono e tramano perfidamente di opprimere e parlano con arroganza, dirigono la loro bocca contro il cielo e la loro lingua percorre la terra, perciò la loro gente si volge da quella parte, beve copiosamente alle loro acque e dice: com'è possibile che Dio sappia ogni cosa e che vi sia conoscenza dell'Altissimo? Ecco, costoro sono empi, eppure essi sono sempre tranquilli e accrescono le loro ricchezze. Vi è mai capitato di vedere, di stare male per questo? Sì o no? Vi è mai capitato di vedere le persone malvagie prosperare e dire perché? Vi è mai capitato di stare male per questo? Verso 13. Attenzione al verso 13, Giussi. In vano dunque ho purificato il mio cuore e in vano ho lavato le mie mani nell'innocenza, poiché sono colpito tutto il giorno e castigato ogni mattina. E se avessi detto, parlerò anch'io così, ecco, avrei rinnegato la generazione dei tuoi figli. Allora ho cercato di comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto difficile. Finché sono entrato nel santuario di Dio e ho considerato la fine di costoro.
avessi agito e parlato e detto delle cose come loro, avrei rinnegato la generazione dei miei figli. Se mi fossi scoraggiato, avessi mollato la presa, se fossi tornato indietro, se avessi pensato non ne vale più la pena, avrei rinnegato la generazione dei figli. Avrei rinnegato la generazione dei tuoi figli. Avrei fatto un danno immenso. E ho cercato di capire. Finché non sono entrato nel santuario e ho visto la fine. Sapete cos'è la fine? La ricompensa. Se tu non metti i tuoi occhi sulla ricompensa, tu non riuscirai mai. Se non metti i tuoi occhi sulla ricompensa, e voglio concludere, Ebrei capitolo 11. Versetto 23. Per fede Mosè, quando nacque, fu nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché essi videro che il bambino era bello e non temettero l'ordine del re. Per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede lasciò l'Egitto senza temere l'ira del re, perché rimase fermo come se vedesse colui che è invisibile. Alleluia. Rimanere fermo, dice qua, avendo lo sguardo rivolto alla ricompensa. Rimase fermo come se vedesse colui che è invisibile. Ci vuole fede per rimanere fermi nelle difficoltà. Ci vuole fede quando arrivano le tempeste nella tua vita. E arriva il momento in cui devi decidere che cosa fare del tuo destino. E non solo del tuo, ma di quello che è del destino di tutte le persone che sono legate al tuo destino. Perché la tua obbedienza non serve semplicemente a te, ma a tutte le persone che Dio ha collegato a te. Lo ripeto. La tua obbedienza non serve solo a te, ma a tutte le persone collegate a te. Paolo spiega questo principio. Il motivo per cui io mi affatico non è per ricevere la salvezza o per conservare la salvezza, ma è per dare la salvezza ad altri. Da Paolo poteva affermarsi, essendo stato ingiuriato, martoriato, perseguitato, lapidato, calpestato, di tutto e di più. Si poteva affermare sì o no? Certo, ma se lo avesse fatto, il Vangelo non sarebbe arrivato a noi. Scegli che categoria di persona vuoi essere, scegli che tipo di credente vuoi essere, scegli o il pollaio o le alte vette dei monti. Amen. O il pollaio o le alte vette dei monti. Dio ama tutti in maniera incondizionata. Ciò che fa la differenza semplicemente è come noi risponderemo al suo amore. Ma noi non possiamo fermarci e non possiamo tirarci indietro, perché abbiamo un Dio meraviglioso, un Padre straordinario che si prende cura di noi. Lui non getterà la spugna in te. Lui non si tirerà indietro da quello che ha promesso nella tua vita. Lui non ti prende in giro. Se lui ha promesso una cosa, lui la mantiene. Tieni gli occhi sulla ricompensa, come guardando colui che è invisibile. Tieni gli occhi sulla ricompensa, perché è talmente grande ed è talmente forte che ne vale veramente la pena. Amen.
Amen.
Alleluia. Dillo alla persona accanto a te, ne vale la pena. Ne vale la pena. Ne vale la pena. Alziamoci in piedi, per favore. Alleluia. Alleluia. Ne vale la pena assolutamente. Chiudiamo un attimo i nostri occhi, stiamo così un attimo davanti a Dio. Alleluia. Ci sono persone qui? Sono veramente molto scoraggiato. Non farò un appello. Alleluia. Il pastore stasera non pregherà per te, perché Gesù sta pregando per te. Il vero pastore sta pregando per te. Lui non si tira indietro, lui non ti giudica, lui non tratta con te sulla base di quanto sei fedele, di quanto dai, di quanto sei alto, di quanto pesi, qual è la tua dottrina. No, no, lui prega per te, lui intercede per te. Perché? Perché sei caro, sei caro al suo cuore. Lui è morto per te. Non c'è persona più preziosa di te nei suoi occhi. Alleluia. Non è religione, è vita, è uno stato puro. Alleluia. Che meraviglia, Gesù. God bless the mission. Alza le tue mani, per favore. Se hai bisogno di questa sera, sapremi. Tu che hai cercato di mollare, tu che hai pensato di dire vabbè, mi accontento semplicemente della vita, voglio semplicemente andare in chiesa e basta, ascolto il culto. No, non è questo quello che Dio vuole da te. Dio non gli interessa che tu venga al culto e tu vada in una comunità, non gliene frega assolutamente niente, perché tu non sei stato salvato per questo. Se venire in comunità ti fa bene, gloria a Dio, ma non fa questo di te un figlio di Dio. Ascoltare una predicazione, un insegnamento, ne abbiamo così tanti su internet. Se stiamo qua è perché abbiamo un motivo per stare insieme, per godere la comunione fraterna, perché è bello che la Chiesa stia insieme, che possiamo amarci gli uni gli altri, possiamo incoraggiarci gli uni gli altri, perché capiamo quando stiamo insieme che non siamo soli, perché comprendiamo che non siamo gli unici che stiamo vivendo certi drammi nella nostra vita. Io ho i miei drammi, i miei personali, tu hai i tuoi, ognuno ha i suoi, nessuno è più grave o meno grave di un altro, ognuno ha le sue problematiche, lui ci viene incontro, lui non ci giudica, lui ci solleva e lui ci ricorda stasera che le promesse che lui ha fatto nella nostra vita, lui si è impegnato ad adempierle. Lui vuole questa decisione. Cantiamo questo canto. Io credo nella tua parola, io credo che tu mi rialzerai, tu mi rialzerai. Io credo nelle tue promesse, io credo che tu mi alzerai, tu mi alzerai, tu mi alzerai, oh, tu mi alzerai. Stasera lui lo fa, stasera. Stasera. Dai, calcola, credilo con tutto il tuo cuore, tu mi alzerai. Sei seduto alla destra del Padre, lui ti ha coronato di benignità e di grazia. Lui ti ha dato dignità, figlio, figlia. Io credo nella tua parola, io credo che tu mi rialzerai, sì, tu mi rialzerai, io credo.
decisione e franchezza dentro il tuo cuore. Paolo dice a Timoteo, soffri anche tu per l'Evangelo, perché nella vita soffrirai. In ogni caso la vita produce sofferenze, ma è meglio soffrire per cose che hanno un valore e per cose che hanno un posto nell'eternità. Meglio soffrire per il Vangelo che per ogni altra cosa. Soffrire per il Vangelo è la cosa più onorevole che possa esistere per un essere umano. Dice Paolo, attraverso sofferenze noi entreremo nel regno. Non ti scandalizzare, non ti meravigliare della fornace accesa attorno a te, dice Pietro, perché essa deve provare la tua fede, che è più preziosa dell'oro. E colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà a compimento. Di posizioni stupide e orgogliose.
cose che rovineranno il tuo futuro e le persone attorno a te. Cedi stasera, cedi, cedi per l'avanzamento del regno di Dio, per il bene della tua vita, delle persone che ti stanno accanto. Cedi, non tenere più quella posizione di orgoglio, di principio. Cedi per la benedizione di una generazione che ci sta davanti. Facciamo gli interessi del regno dei cieli, facciamo gli interessi di una nazione che sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Noi non possiamo tirarci indietro, non possiamo mollare semplicemente per una questione di orgoglio personale. Pensa a Gesù, a quello che muore su di lui. Pensa a lui, guarda a lui, considera lui. Lui non ha mollato, è stato tradito, è stato umiliato, è stato venduto dalle persone più vicine a lui. Eppure, dice la Bibbia, per la gioia che gli era posta davanti, lui sopportò la croce di disprezzo e vituperio e non lasciò che niente e nessuno poteva distoglierlo dal progetto, dalla missione per la quale lui era venuto. Alleluia. Quando disse è necessario che io soffra, e Pietro si mise in mezzo dicendo no Signore, questo non ti accadrà mai, Gesù disse non ti permetterò mai più di metterti in mezzo tra me e la mia croce, mai più.
Tornare a casa pienamente, assolutamente deciso, decisa nel piano che Dio ha stabilito per la tua vita. Non puoi permetterti di mollare. Non devi. Non devi. Non puoi. Alleluia. Non puoi, non devi. Sapete, la Bibbia dice che i vigliacchi non erediteranno il regno dei cieli. È scritto. Non fraintendetevi, non voglio essere pesante o offendere qualcuno, nessuno si deve sentire offeso. Però a volte abbiamo questo seme di vigliaccheria nei nostri, dentro di noi, che ci costringe a lasciare andare o a lasciare perdere. Non puoi permettertelo. Dillo alla persona accanto a te, per favore. Smettila di essere vigliacco. Io lo sono stato tante volte. Io lo sono stato tante volte. E ho dovuto ammettere la mia vigliaccheria. Quante volte, tante volte ho mollato in alcuni momenti. Ho rinunciato, mi sono fermato. Non sto considerando i motivi, ok? Ognuno sa. Ho dovuto chiedere perdono a Dio per la mia vigliaccheria. Erano momenti molto pesanti, ma so che hanno creato molto, molto danno nella vita di tante persone. E ho promesso a Dio di non farlo mai più. Qualunque cosa succeda nella mia vita, non mi fermerò mai più. Mai più. Qualunque cosa succeda. Alleluia. Alleluia. Quindi abbracciamoci gli uni gli altri, incoraggiandoci gli uni gli altri nelle vie del Signore, dicendo: vai avanti nel nome di Gesù. Non sei una gallina, non sei un pollo, tu sei un'aquila. Amen. Va, andate, possiamo andare tutti qua. Se c'è qualcuno che ha bisogno di preghiera, per favore venga qua e pregheremo a parte. La riunione è terminata, ok? Vogliamo salutare i nostri fratelli e le nostre sorelle. Alleluia. Dio ci benedica, buona serata a tutti quanti. Mercoledì prossimo, per chi c'è, siamo qua, ma le riunioni continuano durante la settimana. Buona serata, buonanotte a tutti quanti.